Lezione del professor Augusto Zegre. Il pensiero messianico nell'ebraismo di oggi. La lezione è stata tenuta presso il SIDIC il 10 dicembre 1970. Digitalizzata per il sito www.torah.it nel 2006.
C'è un vecchio detto ebraico che dice: Aomer Beshem Omro, Midi Geula Lechola Olam. Cioè, che si potrebbe tradurre in questo modo, che chi dice, chi cita una cosa nel nome del suo autore, favorisce la venuta della redenzione finale. E io sono lieto di ripetere questa frase qui, in questa occasione, per due motivi. E prima di tutto perché quello che io vi dirò è, nella maggior parte dei casi, non certo frutto mio, ma di ciò che io sono riuscito ad apprendere dai miei maestri, dai più antichi ai più moderni. Di mio ci sarà molto poco, quindi il dovere di dire a Omer Beshem Omro, di citare le persone dalle quali si è appreso l'insegnamento. E poi anche per un motivo molto semplice, perché non voglio perdere, se questo motto è vero, se dice la verità, non voglio perdere una buona e facile occasione per dare anche da parte mia un modesto contributo alla realizzazione di questo grande avvenimento. E nel mese di febbraio di quest'anno, quando ebbi il piacere di parlarvi sui valori dell'ebraismo oggi, accennai, ovviamente, sia pure per sommi capi, anche all'argomento che oggi è proprio l'argomento centrale della nostra conversazione. E non poteva essere diversamente allora, quando io vi parlai dei valori dell'ebraismo oggi, perché l'aspirazione messianica è sempre stata, come si sa, di casa nel mondo ebraico. Come nei lunghi secoli della storia ebraica, l'idea messianica è sempre stata presente nella mente e nel cuore di tutto il popolo ebraico, così è ovvio che lo sia ancora oggi, con la stessa intensità e con la medesima sicura, inalterata fede ed attesa. E noi vedremo ora nelle sue linee generali, il tema che dobbiamo trattare, cioè il pensiero messianico nell'ebraismo. E siccome però questo tema ha in fondo un oggi, dopo aver tracciato, e mi pare doveroso da parte mia, nelle sue linee generali quello che è dal punto di vista ebraico il pensiero messianico nell'ebraismo, vedremo come interpretare, come collocare nel nostro tema questa parola oggi. La parola ebraica Mashiach, che in aramaico si dice Meshicha, che corrisponde al greco Christos, dalla parola aramaica poi, cioè dalla parola Meshicha, è nata la parola Messia greca. Questa parola ebraica Mashiach è un aggettivo e ha il significato di unto. Nelle sacre scritture si designano con questo nome i re, ebrei o non ebrei, i sommi sacerdoti, in quanto tutti all'atto della elezione venivano unti con l'olio. Saul, il primo re ebreo, viene già chiamato col nome di unto del Signore. Ciro, re di Persia, è designato con lo stesso attributo. E col nome di sacerdote Messia, traduco in italiano, è chiamato pure il sommo sacerdote in Vaikra, capitolo 4. Questo titolo, però, bisogna tenere presente, è dato anche ad altri e celebri personaggi della storia che, a quanto si sa, non furono mai unti con l'olio. La frase, per esempio, "non toccate i miei unti", che si trova nel Salmo 105, vuole alludere ai patriarchi. In altri passi, quel termine designa tutto il popolo di Israele. Si può così dedurre che il titolo di Messia, che era in origine un attributo dato alla persona unta con l'olio, divenne col tempo un titolo onorifico che significava eletto, in quanto l'unzione era il simbolo della elezione e della dignità. Si tratta senza dubbio di una estensione che il termine ha avuto in tempo più tardo. Questa estensione contribuì, a quanto pare, a far dare allo stesso Redentore il nome di Messia. Poiché il termine di Messia non è usato a designare l'antico Redentore né nelle Sacre Scritture né negli Apocrifi, per la prima volta noi lo troviamo in questo significato nel libro di Enoch. Possiamo quindi asserire in modo sicuro che il concetto di Redentore e Salvatore non era in origine connesso all'idea di unzione, all'idea di re e di sommo sacerdote. Il concetto di redenzione politica e spirituale non sempre è legato a quello di Messia personale. C'è un esempio, quando per esempio gli ebrei chiedono a Samuele: noi vogliamo un re, e dice: no, il vostro re, non avete bisogno di un re, perché il vostro re è il Signore, è il vostro Dio. Ora, non fa meraviglia quindi che un popolo, possedendo una concezione religioso nazionale di questa specie, attendesse pure una redenzione non mediata che veniva direttamente da Dio, senza bisogno di un redentore personale. Nel periodo dei profeti ci imbattiamo così in molte predizioni che si riferiscono indubbiamente alla sperata redenzione, ma nelle quali non v'è pur non di meno alcun cenno ad un messia personale. Lo stesso si dica degli apocrifi. Si parla, è vero, del futuro regno della casa di Davide, ma non si fa allusione alla specifica personalità di un messia determinato, né si fa menzione di un messia personale in alcuno degli pseudepigrafi. Questi alcuni concetti generali che io traggo, ecco il Bessemombrò, dal Klausner, e che sono, mi pare, molto interessanti. Questi concetti sono contenuti in quell'opera fondamentale, Arayon Ameshifi de Israel, l'idea messianica in Israele. I vari aspetti della credenza nel Messia andarono mutando, prima di tutto, sotto l'influsso delle vicende storiche. Nelle epoche in cui il popolo di Israele viveva ancora una libera vita nella sua terra, era maggiormente accentuato il concetto della perfezione morale e della felicità terrena. Nei periodi invece di sottomissione o di dispersione, l'aspirazione alla libertà politica occupava il primo posto. Nell'epoca di libertà nazionale, il lato universale delle speranze messianiche era il criterio massimo dell'idea messianica. Nei momenti della sventura e dell'oppressione, il lato nazionale era il più accentuato. E dice il Klausner, nella credenza nel Messia si intrecciano indissolubilmente il motivo politico con quello morale, il motivo nazionale con quello universale. Il cristianesimo ha tolto dalla credenza nel Messia il lato politico e nazionale che aveva per lasciarci solamente la parte morale e spirituale. Ma l'influenza del giudaismo sui primi cristiani era così forte che i filiasti, gli antichi cristiani, i quali credevano che Gesù sarebbe tornato a discendere sulla terra per fondarvi il regno nel millennio, si figuravano pure il regno dei cieli ricco di felicità materiale e terrena. Un altro concetto che mi pare utile da illustrare è il Malchut Shammai, quello che si dice il regno dei cieli. Il regno dei cieli, perché come si dice oggi in italiano, voglia il cielo, che cosa vuol dire? Voglia il Signore Dio. Non si nomina e si evita, come molto spesso si fa nel mondo ebraico, di nominare il Signore Dio, e si dice Malchut Shammai, che è il regno di Dio. Ma è un regno di Dio qui, su questo mondo. È il mondo restaurato, ed è questo mondo restaurato. Il regno nei cieli del Messia ebreo è non solo nell'interno dell'anima umana, ma è anche sulla terra. È un mondo rinnovato, tutto quanto. È una umanità rinnovata e riconsacrata a Dio. A questo punto, il Klausner sottolinea che al monoteismo, alla morale e al profetismo, cioè tre doni che Israele aveva dato al mondo, bisogna aggiungere questo della credenza nel Messia. E nessun popolo al mondo aveva avuto questa idea. Né gli assiri, né gli egiziani, né i persiani. E anche coloro che ammettono che questi popoli abbiano avuto alcune di queste idee intorno ad un presunto Messia, riconoscono tuttavia l'incommensurabile superiorità degli ideali messianici ebraici. Il popolo greco non ebbe alcun annunzio messianico. E così via via tutti gli altri popoli. Perché? Perché proprio questa idea nasce nel campo ebraico? Come mai? E non trova nessun corrispondente in alcun altro popolo. Io forse pretenderei troppo, poi soprattutto non so se qui questa sera e a distanza di tanti mesi si trovano le stesse persone della volta scorsa, dal febbraio ad oggi sono passati molti mesi, però avevo fatto un cenno anche a questo problema. Ed è questo, ed è molto semplice. La promessa messianica ebraica è la futura età felice, la futura età dell'oro. Tutti i popoli antichi, tranne Israele, narrarono una passata età felice. E vi ricordate che io vi dissi come Israele avesse avuto un'infanzia molto triste? Mi pare di avervi detto, è come uno che era nato alla periferia della città, in tristissime condizioni di vita, in schiavitù egiziana. E quindi la primitiva storia del popolo di Israele non fu felice, ebbe una giovinezza oscura. I primi patriarchi furono costretti ad errare, e poi ci fu la schiavitù, la prepotenza dei principi. Ed ecco che questo popolo guarda verso il futuro. Non ha avuto questa infanzia felice che hanno avuto gli altri popoli e perciò guarda al futuro. Ed è evidente che, questo molte volte lo si dimentica, o lo si confonde perché lo si vuole dimenticare, ma il primo redentore che appare agli occhi del popolo ebraico appare sotto la figura di Mosè e deve aver destato una grande impressione in questa gente ridotta in schiavitù quando si presenta questo grande personaggio liberatore che non soltanto sottrae Israele da tutte le sue sofferenze materiali alla schiavitù politica, ma lo emancipa dalla sua ignoranza e dalla sua schiavitù spirituale. Dà la libertà fisica e dà la libertà spirituale. Quindi l'alta figura di Mosè dovette imprimersi nello spirito del popolo e divenire simbolo del Redentore in generale. Quindi redenzione politica e quella spirituale dovettero fondersi nella coscienza del popolo e divenire una grande impresa di salvezza e di libertà. Anche quegli studiosi che affermano che l'idea messianica non poté nascere che dopo l'avvento della monarchia, in quanto i profeti descrissero il Messia come un re potente, dimenticano, prima di tutto, che i profeti non designano il Redentore col nome di Messia, e quindi nell'età profetica l'unzione dei re non era il segno distintivo del Redentore. Ma quello che io vi dicevo prima della figura di Mosè è tanto vero nella storia ebraica che gli stessi maestri del Talmud avvertirono questo rapporto esistente tra la promessa messianica e l'esodo egiziano, tra il Messia e Mosè. Tanto è vero che Mosè è chiamato il primo redentore in confronto al Messia, che è appunto designato come il redentore ultimo, il redentore finale. Le sofferenze con cui si iniziano le prime tradizioni della storia ebraica dovettero far sorgere nel seno di Israele la vigorosa aspirazione a questa redenzione. Perché anche dopo la libertà ottenuta, dopo la schiavitù egiziana e dopo un periodo in cui si alternano varie vicende, questo sogno si proietta sempre nel futuro, perché i dolori e la sofferenza del giovane Israele si ripetono anche in età matura. È difficile un po' calcolare l'età giovane e matura di Israele, c'è una vita così lunga, ma insomma diciamo quando non è più giovane. E davanti agli occhi dei profeti, di fronte a questo alternarsi di vicende, sta un altro ideale, una realtà lontanissima, perché, dicono i profeti, ciò che è in quel dato momento, questo mi pare che è un po' il centro della predicazione profetica, ciò che è in quel dato momento non è buono, è buono soltanto ciò che deve essere, e che secondo la loro intima coscienza può anche essere, deve essere. Il male è nel presente, il bene nel futuro, bisogna tendere al bene, quindi questo desiderio di migliorare. Il male è nella realtà in quanto che l'uomo causa questo male, ma l'uomo può anche rimediare. E come l'uomo si allontana dalla legge di Dio, e allora succedono tutte le cose che devono succedere. E i profeti riportano sempre a questa realtà, a questo richiamo continuo, a questo ritorno, a questa teshuva, come si dice in ebraico. Quindi sono sempre insoddisfatti nel presente. E quanto più la realtà del loro tempo li addolora, tanto più si trovano costretti a rimproverare il popolo, a preannunziare giorni tristi, patimenti, sciagure. Però anche nel momento più difficile, anche nel momento più tragico, c'è sempre la parola consolatrice. Guardate, per esempio, Geremia, nel momento della rovina, però, ecco, dopo aver detto al popolo quello che sarebbe accaduto, quello che sta succedendo, perché vede con i suoi stessi occhi quello che sta succedendo, il profeta, che è colui che parla in nome, questo è il significato del profeta, colui che parla in nome del Signore, e quindi non abbandona neppure lui il suo popolo, e al popolo annuncia però il giorno verrà e voi ritornerete. È il momento della tragedia, in cui sembra che tutto sia scomparso. Ezechiele, capitolo 37, al popolo che vive in schiavitù in Babilonia e che gli appare così come un insieme di ossa sparse, famosa visione di Ezechiele, è prima di tutto a questo significato profondo. Ecco, voi siete nella diaspora, siete in schiavitù, vi credete così, in queste condizioni, eppure guardate, ecco, è come per la volontà del Signore un corpo può riprendere vita, le ossa riunirsi insieme, rivestire ossa, muscoli, e il sangue ritornare a ripercorrere e a dar vita per le vie del corpo, così anche voi. Ecco, la nazione che voi pensavate che era completamente distrutta, no, ritorna. Dunque vedete che il profeta non è che si compiaccia nel presagire delle cose molto dolorose, ma è anche quello che sa confortare e sa vedere, ecco, nel futuro. Oggi così non va, domani sì, domani sarà meglio. Guardate, c'è anche nella lingua ebraica, come probabilmente poi è una caratteristica in tutte le lingue semitiche, che non c'è il tempo presente, c'è il tempo perfetto, l'azione è finita, e c'è l'imperfetto e il futuro. Il presente è un qualcosa su cui ci si posa un momentino per prendere fiato e per proseguire, non guardando sempre in avanti. Direi quasi che è un modo profetico anche questo di suddividere la grammatica. Ma i profeti hanno dato alla promessa messianica anche quei lineamenti umano universali, spirituali e morali che in origine non erano così rilevanti. Il Messia infatti doveva essere esponente della somma giustizia che non tollera il male, quindi è un'idea messianica che diventa sempre più universale. Osserva il Klausner, i filosofi greci riconobbero il male che esiste nel mondo, e da Socrate fino agli ultimi stoici aspirarono alla redenzione da questo male. Ma siccome il male era piuttosto il male naturale da cui non c'è scampo e della cui realtà non può essere accusata nessuna creatura umana, essi cercarono la redenzione per altre vie. Gli stoici e i cinici insegnarono che si deve cercare la redenzione dal male che esiste nel mondo nella liberazione dal mondo stesso, cioè nella fuga dalle tempeste e dalle passioni del mondo. Il cristianesimo, in cui si fondono giudaismo e filosofia greca, conosce un redentore del mondo, ma conosce anche gli asceti che si liberano dal male che esiste nel mondo, fuggendo il mondo. Il giudaismo cercò la liberazione del male personale che esiste nel mondo e cercò e cerca questo rinnovamento collettivo, e non soltanto del singolo. Perché ritirarsi nelle solitudini o negli eremitaggi dove non giunge neppure l'eco delle passioni umane può risolvere il problema di una elite, non di una collettività. E non può essere un programma generale se si vuole che il mondo intero non soltanto continui ad esistere, ma continui ad esistere e ad agire per il bene. Quindi è un esempio che va portato in mezzo alle genti, va vissuto, ed è un mondo che deve rinnovarsi tutti quanti, non è uno solo, tutti quanti. Da un punto di vista ebraico, mai come in questo caso non ci sono delle distinzioni o dei privilegi, perché non c'è il caso di trovare o di puntare sulla santità di una persona, ma sul fatto, molto ebraicamente parlando, si intende molto più impegnativo, per cui tutti, avendo la possibilità, possono diventare santi. È una porta aperta per tutti quanti. Quindi noi possiamo così dire, come prime considerazioni, che questo ideale messianico è un ideale di pace, è un ideale di redenzione, di unità nazionale per il popolo ebraico, e il ritorno, ve lo dicevo prima appunto, citando i casi proprio limite, e naturalmente di unità e di fratellanza umana. L'accento universale è chiaro, è netto. Ecco, io qui c'è soltanto evidentemente l'imbarazzo della scelta, ma dico cose che voi certamente conoscete, ma è opportuno almeno citarne qualcuna, per esempio i famosi versi del capitolo secondo di Isaia, che poi sono ripetuti in gran parte anche in Nisa, dove dice, parlando del il Signore dice, egli giudicherà fra le nazioni e ammonirà molte genti, le quali spezzeranno le loro spade per farne vomeri e le loro lance per farne falci, nessun popolo alzerà la spada contro l'altro e non impareranno più la guerra. Non è soltanto come avviene in queste settimane, ed è già una cosa di cui dobbiamo essere grati al Signore, che si sta parlando di limitazione di armi nucleari eccetera, ma non è soltanto l'annientamento delle armi, ma è anche l'annientamento delle caserme. C'è gente che non ha casa per andare, dove andare a dormire, e si stanno costruendo caserme e centri militari. Qui addirittura non impareranno la guerra si impara appunto nelle scuole speciali per i soldati, che si chiamano le caserme. Ci sarebbe tanto altro modo di usare utilmente questi soldi, e soprattutto anche come educazione. Questo è Isaia, questo è Isaia. Si dirà un altro, non è marxista. Io non ho detto che Isaia è marxista, prima di tutto perché vive 7-8 secoli prima dell'era volgare, insomma sarebbe fare un torto a strozzare la storia. Poi perché deve essere necessariamente marxista? Se dice una cosa esatta, va bene, insomma sarà lecito anche ad un'altra persona di dire una cosa esatta, e in una forma così completa, così chiara, va bene? Non impareranno più la guerra. Accento universale, vi dicevo. È ancora Isaia, capitolo 11, verso 9. Questa è veramente una cosa notevole. Non faranno male, là dove parla appunto della giustizia generale, e dove allora dimorerà il lupo con l'agnello, si coricherà il leopardo con il capretto, il vitello, il leone insieme, eccetera eccetera, la mucca e l'orso. E poi non faranno male né guasteranno su tutto il mio monte santo, poiché, ecco il punto, sarà piena la terra di conoscenza del Signore come le acque coprono il fondo del mare. Vedete, questa forma così armonica, collettiva, totale, questa totale conoscenza che riempie, così come le acque riempiono il fondo del mare. Questo dipende da questa collaborazione umana. È un lavoro gigantesco, enorme, difficile, ma affascinante, che richiede il contributo di tutti quanti. E ancora un passo, Setania, capitolo 3, verso 9, e quindi tramuterò la lingua dei popoli in una lingua pura. Si potrebbe, in un midrash molto moderno, che però credo sia anche da un punto di vista letterale vada molto bene, quanto se ne ha bisogno, che la lingua diventi un po' pura presso tutti i popoli, perché la si usa in tanti modi, sì che invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti indistintamente. Questa lingua pura, questa purificazione, perché la parola, diceva un tale, è stata creata per mascherare il pensiero. Guardate che è una cosa estremamente interessante, e invece la parola dovrebbe essere l'espressione del pensiero, allora diventa lingua pura. E allora quando diventa lingua pura è appunto la lingua che può veramente invocare il nome di Dio e ottenere la risposta dal nome di Dio, non quando nasconde il pensiero. Abbiamo così, e qui continuiamo in questa breve esposizione sull'idea messianica in Israele, abbiamo così questi elementi che contengono appunto la redenzione di Israele, il suo ritorno nella terra promessa, la sicurezza e la tranquillità della sua vita nella patria riconquistata, l'abolizione della guerra e pace internazionale, unità nella fede monoteistica, onestà e giustizia sociale nel mondo. Questi sono, da un punto di vista ebraico, le condizioni fondamentali per questo evento messianico. Tutto il resto, come osservava il mio maestro Lattes, cioè persona del Messia, fenomeni più o meno grandiosi e meravigliosi che dovrebbero accompagnare l'evento, secondo la sbrigliata fantasia apocalittica, le spasimanti attese delle folle, i presagi dei mistici, le speculazioni dei teologi, sono di secondaria importanza. Quello che conta è l'uomo posto di fronte a se stesso e di fronte alla collettività, di cui è responsabile. E cosa fai? A questo deve saper rispondere. A questo devono saper rispondere tutti quanti. Maimonide, è interessante come questo famoso maestro considerasse questo problema. Egli scrive, gli traduco, non ti devi aspettare che il re Messia debba compiere miracoli e prodigi. Non si deve pensare che nell'età messianica cessi cosa alcuna dal consueto andamento del mondo o si verifichi qualche nuovo fenomeno nel creato. No. Il mondo proseguirà il suo solito corso. La frase di Isaia, che abbiamo visto poco fa, che il lupo dimorerà con l'agnello, non è che una figura con cui si vuol dire che Israele vivrà sicuro coi rei, dominatori del mondo, che sono come lupi, poiché anch'essi si convertiranno alla vera fede, non deruberanno né distruggeranno più. I sapienti affermano che fra questo secolo e l'età messianica non ci sarà altra differenza che la cessata sottomissione ai regni pagani. Il Messia non verrà che a portare la pace nel mondo. Tutto il resto non è che leggenda, a cui non va data alcuna importanza sostanziale. E i profeti non hanno sognato l'età messianica né per desiderio di dominio universale o di supremazia sopra le genti, né per cupidigia di godimenti materiali, ma solo per la speranza di potersi dedicare allo studio della Torah e delle scienze e di godere la libertà e l'indipendenza politica. In quel tempo non esisterà né la guerra né l'invidia, perché gli uomini potranno disporre i beni in grande abbondanza e dedicare i loro intelletti alla conoscenza di Dio. Questa è l'interpretazione di Maimonide. Nachmanide, grande mistico commentatore, e lo vede naturalmente da un punto di vista molto mistico, ma altrettanto interessante, dice: la venuta del Messia non è desiderata come fine a se stessa, ma col desiderio di essere testimoni di una messe di purezza e di santità più vasta possibile. C'è questa attesa quasi spasmodica, appunto perché finalmente si potrà vivere in un mondo. Nachmanide vive nel XIII secolo. Questo desiderio così bruciante di purezza nel mondo si vede che si è mantenuto, le cose cattive rimangono a lungo. Un'altra interpretazione, il Koifman, un famoso commentatore contemporaneo nostro, scrive: l'escatologia biblica non è la fede nella fine del mondo e in una creazione nuova, né la fede nell'età dell'oro o in un'era paradisiaca, e neppure la fede di un redentore umano divino che salvi il mondo, e al quale sia dato il regno del mondo, ma è la credenza in un'era definitiva ed eterna di bene in cui si concreti sulla terra la volontà di Dio e abbia vigore il suo patto e si affermi la sua volontà verso Israele e per mezzo di Israele verso tutte le genti. Io ho citato alcuni pareri autorevoli. È evidente, vorrei fare un altro cenno ora, che durante la secolare storia ebraica, con tutti i suoi travagli, con tutta la paurosa somma delle sue persecuzioni, tutta questa storia ebraica incide naturalmente anche sul problema messianico. Ed è appunto così che sorgono qua e là, si potrebbe dire da Bar Kokhba fino a Sabbatai Zvi, va bene, questi falsi messia che non sono altro che il frutto di una momentanea disperazione. Quando tutto sta crollando, sono stati parecchi i periodi, lo sapete molto bene, in cui gli ebrei sono trovati in questa situazione, e allora forse ci sarà l'uomo che ci salverà. Quando si vede che ormai l'umanità, la collettività va a brandelli. Poi, naturalmente, guardate, con Sabbatai Zvi praticamente si chiude questo ciclo, però se voi pensate che forse l'agitazione di Sabbatai Zvi non fu del tutto estranea, almeno in parte, al sorgere del movimento cassidico, il quale in fondo che cos'è? Oggi potremmo dire in un termine moderno è una contestazione di fronte a una situazione tragica, è una fuga, di fronte a una realtà. E c'è appunto chi sostiene che il movimento di Sabbatai Zvi ha almeno in parte influito anche sulla nascita del fascismo, ma anche questo, nella sua positiva, grandiosa, straordinaria creazione, però è un frutto della persecuzione, della disperazione e del secolare dolore ebraico. Ora, ecco, noi abbiamo esaminato alcuni concetti fondamentali, è evidente che una trattazione sistematica di un problema come questo richiederebbe molto tempo, bisognerebbe incominciare a partire dalla Bibbia e poi via via, ma io mi sono soffermato a darvi alcuni concetti fondamentali del pensiero messianico ebraico. Ma vi dicevo in principio che ho trovato accanto al pensiero messianico nell'ebraismo, ho trovato oggi, quindi mi sento naturalmente in dovere di dare una spiegazione oggi. Esaminiamolo. Oggi, ebraicamente parlando, direi che in sostanza è come ieri, come sempre, le cose non sono cambiate. Certo, nello scorrere della storia, al concetto centrale, si presentano sempre nuovi elementi, ci si arricchisce di nuovi fatti che vanno attentamente esaminati, vagliati, sempre secondo le nostre molto modeste possibilità umane. Ma i motivi centrali, quelli rimangono, cioè il presente. Qualcuno l'abbiamo naturalmente anche accennato poco fa, ma non sarà inutile rivederli brevemente. Il presente per l'ebraismo non è mai perfetto. Israele vuole la grande umanità. Il bene ideale è nel futuro. L'uomo è socio e collaboratore del Signore Dio. Che l'uomo abbia bisogno del Signore Dio è chiaro, però i mistici, e guardate che in fondo è una cosa profondamente così sentita, è dicono che anche il Signore Dio ha bisogno dell'uomo, in quanto che l'uomo è lo strumento realizzatore della sua volontà, ecco che diventa un socio, è un collaboratore, si collabora volentieri, sicuramente, è un socio che non tradisce, come molte volte è il socio umano, diciamo, che tradisce. L'uomo, ecco le parti centrali, non è irrimediabilmente cattivo, incapace di rialzarsi con le proprie forze, se non intervenga qualcosa al di fuori, la grazia che intervenga dal cielo. La grazia, da un punto di vista ebraico, viene a premiare l'opera, la fatica umana. L'umanità che ha faticato, che ha creato, che è diventata buona, riceve come premio la grazia di Dio. E tutto questo perché? Perché l'ebraismo crede, continua a credere nella libera volontà. L'uomo può decidersi tra due strade. Il mondo è cattivo in quanto e fino a quando vuole esserlo cattivo. Non esiste, da un punto di vista ebraico, il peccato in sé. Esiste solo il peccato dell'uomo. Si rimane così attoniti di fronte alla perfetta creazione del Signore Dio che non si può, da un punto di vista, parlo da un punto di vista ebraico, sono ebreo, è evidente, che non si può non pensare che non sia assolutamente perfetto tutto ciò che nasce dalle mani del Signore Dio. Quindi il male in sé, il peccato in sé non è certo per che esca dalle mani del Signore Dio. Esiste solo il peccato dell'uomo e l'uomo può scegliere pro e contro. C'è quindi una responsabilità collettiva. Aver fede in Dio vuol dire aver fede nell'uomo. Molte volte non si ha fede nell'uomo proprio perché manca la fede in Dio. Ma per agire così, per agire in questo modo, che cosa bisogna fare? Bisogna fare tutto quello che il dovere richiede, tutto importante. Non c'è niente che sia meno importante. Noi giudichiamo ciò che è importante e ciò che non è importante secondo quello che è il nostro interesse. Ma non è detto che quello che è importante per me lo sia importante anche per gli altri. Io non devo scegliere così a vanvera. Io devo fare tutto quello che devo fare per realizzare questo, per il bene del prossimo, perché veramente lavorando per il bene del prossimo, io lavoro per il bene della collettività e quindi anche per me stesso, capovolgendo invece il modo di agire. Non si agisce certo per il bene della collettività e in fondo non si agisce neanche per se stessi. Seminate, dice Osea al capitolo 10, la giustizia e mieterete secondo virtù. Apritevi il solco quando è il tempo di cercare il Signore, finché venga e vi insegni la giustizia. Quindi il Messia di Israele, praticamente parlando, non viene. Questo per concludere questa parte centrale, come vi dicevo, non viene a redimere gli uomini da un peccato originale che non hanno commesso, né dai peccati che essi con le loro forze, volendo, possono quotidianamente liberarsi, ma viene a coronare il travaglio, la fatica, l'onesta fatica dell'umanità. Il regno di Dio viene in quanto noi lo facciamo vivere. Questa rimane la parte centrale. Ieri, come oggi, come domani, quando il Signore Dio vorrà. E ci sono i vecchi elementi che ritornano familiari e cari in ogni ambiente ebraico, in ogni famiglia ebraica. C'è il sabato sera, il momento della divisione, della barà tra il sabato e i giorni feriali, e c'è un canto a Elia il profeta, il quale, secondo la tradizione, viene ad annunciare la venuta del Messia. A Pasqua, che è sul tavolo dove si celebra il seder, la famosa ultima cena di Gesù, c'è un bicchiere colmo di vino e attende la venuta del Messia. Mio figlio, quando era piccolo, la prima volta, quando cominciava a rendersi un pochino conto, a un certo momento mi chiese: ma questo illustre Signore, perché ho detto: guarda che deve venire un illustre Signore, ma quando viene? È già tardi. Dico: beh, non ti preoccupare, aspetta, ti sede, vedrai che verrà. E io credo che in quel momento incominciavo a insegnare a mio figlio già qualcosa di importante: abbi fede, vedrai che verrà. Però qualcosa di oggi, e ho detto che passano i secoli, ci si guarda intorno e si dice: beh, oggi, sono tanti gli elementi che si aggiungono. L'ebreo si guarda ancora oggi spesso intorno e si pone dei tremendi interrogativi, perché evidentemente quello che io vi ho esposto è il suo modo di vedere, è il suo modo di sentire, è il suo modo di interpretare la parola di Dio, però tutto intorno da secoli sente altre interpretazioni, altri modi di sentire, altri modi di vedere. Ma è anche evidente che di fronte alle dichiarazioni si vedano i fatti, la realtà, perché parlare è facile, è agire che è più difficile, più impegnativo. E molte volte si rimane così, veramente frastornati. E si dice, ma perché tutto ciò? Per esempio, se da un punto di vista non ebraico si parla di questa redenzione come è avvenuta, allora si dice, ma perché continuano allora nel mondo cristiano determinati atteggiamenti? Perché? È un modo di collaborare con il Redentore. E se non è venuto neanche per la parte non ebraica, è un modo per favorirne la venuta? Ecco, degli interrogativi drammatici. E ce ne sono molti di questi interrogativi che si pongono a tutti i momenti, tutti i momenti. Ma perché lei ci porta di questi esempi? Lo porto prima di tutto perché siamo tra amici, e lo porto proprio perché le domande che io vi ponevo, guardate, sono domande, il professor Reich mi conosce molto bene, sa che io non parlo così. Per dire, parlo e dico le cose quando le sento, e quando dico che si rimane così turbati, io ho sempre avuto il massimo rispetto in questo campo delle opinioni di qualunque persona, perché là dove c'è una fede c'è Dio, quindi massimo rispetto. Ciò non toglie che io appunto venga assalito a volte da questi tremendi interrogativi. Ma allora perché? L'amore del prossimo, de Aftalere a Hakamoha, preso così, è vero, dal terzo libro della Torah, e doveva avere lo stesso significato che diede Gesù, perché quando Gesù lo cita, se avesse avuto un altro significato, me l'avrebbe dato. E lo si bandiera, altissimo concetto. Magari se tutti pensassero veramente di fare qualcosa sotto la bandiera di questo insegnamento. Ma poi diventa una cosa formale, e qui la domanda, ma perché tutto questo? A chi la si cade in terra? Quando si è profondamente turbato. Guardate, mescolando, io direi, scusate, tra amici io posso lasciarmi andare a delle dichiarazioni, direi mescolando inabilmente questioni di carattere anche politico con fatti religiosi. Si scrive, questo è un religioso con un imprimato di che viene dall'alto. Non è che del prima del 64, 65, 68, no. Avendo crocifisso Cristo, su formale richiesta del Sinedrio, il popolo ebreo perdette al tempo stesso la sua indipendenza, si disperse attraverso il mondo in balia della persecuzione durata, e ciò nel momento stesso in cui gli ebrei avevano sfidato la potenza divina. Non che io voglia giustificare l'atteggiamento di coloro i quali li hanno perseguitati, ma io constato un fatto evidente, e cioè che Dio si serve talvolta degli uomini per farne strumento del suo castigo. Io mi sono annotato qui, e viva i nazisti. Evidentemente. Allora cosa vuol dire? Signore Dio è collaboratore. Questo lo scrive un sacerdote con l'imprimato di un monsignore Redentore. Gli dicevo io, guardate, quando io ho posto il problema altamente drammatico. Vedete, quando l'ebreo pensa al futuro, a un futuro di pace, di giustizia, di bontà, ma quella bontà se non si dà in pillole, come l'influenza che passa, è una bontà che va giorno per giorno impiegata nella collettività, a tu per tu, con tutti. Questa è la grande azione di Aftalere a Hakamoha. Questo vuol dire avvicinare l'epoca messianica. Se no, no. Gli ebrei si lamentano a ragione delle persecuzioni razziali che hanno subito, ma è incontestabile che essi sono vissuti nell'isolamento per 20 secoli, non mescolandosi con nessun popolo, non integrandosi, nonostante l'esiguità del loro numero, in nessun'altra collettività. Dunque hanno la colpa di essere in pochi. Chi è poco, chi è in pochi, tra chi è il più debole ha sempre torto. Deve mescolarsi con gli altri, se no è un reprobo. L'amore del prossimo. E alla fine, me ne leggo soltanto due cose, perché voglio risparmiare anche a voi, certo, il dolore di queste cose. E qui è una frase, direi, molto addirittura volgare. Di conseguenza non è eco, né giusto, né logico che noi rinunciamo alla culla della nostra fede, al nostro glorioso patrimonio cristiano, per i begli occhi del popolo italiano. E di fronte a questo, ecco perché vi dicevo, l'argomento messianico è quello che nelle sue linee centrali e nel contorno ci sono i fatti nuovi, che però non fanno altro che arricchire questa secolare esperienza ebraica. E volete che di fronte a questo io non ripeta con fierezza immutata, lo ricordi a voi che siete dei cari amici, le parole che coloro che andavano verso le camere a gas dicevano: Ami ma amin be munasene ma deviata masia veaf alpi seit mamea in colze achakelo behol yom sheyavo. In mezzo alla bufera infernale, dirò subito la traduzione per chi non l'ha capito, in mezzo alla bufera infernale della tragedia nazista, in mezzo alla grande indifferenza del cosiddetto mondo civile, un popolo moriva senza difesa e senza pietà. E tuttavia, di fronte al supremo martirio, quel martirio che Israele affrontava per il bene di tutta l'umanità, immutato, servo di Dio, immutata rimaneva con quel canto la fede incrollabile nei supremi valori dell'Eterno. Non c'è stato mai esempio più grande di fede e di fede più grande. Anima amin, o la fiducia più assoluta nella venuta del Messia, e anche se tarderà a venire, in ogni modo attenderò ogni giorno la sua venuta. Questa è l'idea messianica oggi, cioè oggi. Dopo questa gloriosa tradizione, ecco, abbiamo i canti di questi nostri fratelli che, condotti al macello, alla camera a gas, a pochi metri di distanza, ad alta voce, in coro, affermano la loro fede nella venuta del Messia. Una nuova perla di dolore, ma preziosa. Oggi c'è la rinascita dello Stato di Israele, si è iniziata la raccolta, come detto nelle secolari preghiere, dai quattro angoli della terra. È un fatto unico, non c'è dubbio, nella storia dei popoli. Possiamo vedere in questo dei primi segni, in mezzo a questa grande bufera che continua a imperversare nel mondo, i primi segni di una redenzione. Io lascio dei punti interrogativi, io non ho la capacità di dare dei giudizi. Io ho assistito, ho visto con i miei occhi molti orrori e ho visto anche queste grandi consolazioni. Io guardo, medito e rimango così in raccoglimento di fronte ad eventi che evidentemente non sono soltanto lasciati alla mente e alla mano umana, ma che vanno molto al di sopra, c'è una suprema volontà del Signore Dio. Però così mi permette di porre dei punti interrogativi. Certo che è un fatto nuovo, è un fatto che se non altro va registrato sotto quell'oggi nel pensiero messianico. E come prova nella fede ebraica integra attraverso i secoli, vorrei concludere questa mia conversazione con alcune parole di una giovane martire anch'essa della crudeltà nazista. Sono parole che sgorgono da un giovane cuore, ma sono parole che seguono il filone, direi, profetico della tradizione ebraica, altrimenti non si potrebbero spiegare, non sarebbero neanche probabilmente sorte. Sono le parole di una bimba chiusa in una stanza e che sarà dopo poco preda dei nazisti, Anna Frank. Dice: è un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze. Guardate, c'è, dicevo, il filone biblico, che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure. Partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità. Vedete, è un messaggio messianico di una bimba. E la mano brutale di un nazista le ha chiuso per sempre la bocca, ma non le ha chiuso la voce che veniva da questo cuore di bimba e che si ricollega tra la più pura e genuina tradizione ebraica. Eccolo oggi. Ed ecco che quindi concluderei dicendo che la fede, che questo pensiero messianico, questa idea messianica, è la fede ebraica che è proiettata con fiduciosa certezza ieri come oggi verso un domani di speranza e quindi di attesa del Signore.
L'infelicità della situazione fa parte della
l'ho citato come può essere nata in origine quest'idea, cioè in origine come si è orientato verso un futuro dato proprio le condizioni di vita in cui era nato. Evidentemente che strada facendo si è arricchito poi di un contenuto molto più vasto e universale, come poi ho spiegato in seguito, certo. Non era soltanto.
Io vorrei domandarmi ancora. Allora, il conto so, nell'ebraismo ortodosso almeno, si comprende che si sia un messia personale, finalmente diciamo. Si può domandare forse se si ha pensato pure in che maniera questo personale del messia sarà riconosciuto o come e quando, o non si ha pensato nella tradizione ebraica.
Io non so dire, guardate che gli ortodossi nella loro così particolare concentrata meditazione arrivino a qualcosa, ma non. Evidentemente io credo che comunque, io ritorno un po' al filo originale, che comunque si possa pensare alla cosa. E i segni messianici, c'era quel famoso ortodosso di Wittes che era a Gerusalemme, e nella tradizione ortodossa c'è per esempio che l'annuncio viene dato dallo squillo dello shofar, per esempio. E allora mentre riuniva alcuni amici sentì a Gerusalemme, lui si era trasferito dalla Polonia, sentì lo suono dello shofar. Allora dissero: arriva il Messia. Lui aprì la finestra, questo è un racconto un casino, guardò fuori e poi rinchiuso e desolato disse: no, il mondo non è cambiato. Quindi questo voleva dire che evidentemente, per esempio, può darsi che ci sia questo elemento qui, ma che ci vuole qualcosa di perché il mondo castigico arriva a queste straordinarie conquiste, va bene? Ed è un fatto, ecco, anche noi se in questo momento ci affacciassimo alla finestra diremmo che qui a Roma qualcosa è cambiato in questi giorni per via dell'influenza, che non è certamente messianica, ma perché vedremmo meno gente in giro, ma diremmo il mondo è quello che è. Diciamo, io ritorno a battere su questo che poi io ritengo anche personalmente un concetto base, c'è questa palingenesi generale di un mondo che rinasce e si consacra a Dio. Ma veramente, cioè, tutti quanti si tirano su le maniche, come si dice così semplicemente, e lavorano per ricostruire questo. Cioè, non c'è uno che sia esonerato, ecco. Tutti sono chiamati a dare il loro contributo, ognuno secondo le sue possibilità. Ecco perché dicevo prima di tutto, che cosa? Qualunque cosa, soltanto noi non abbiamo il diritto di dire no, questo io non lo faccio perché questo non è importante, tutto va bene. E c'è la collaborazione collettiva, e già noi possiamo renderci conto da questo, che è un fatto che si può constatare con mano, che siamo ancora abbastanza lontani, non si può dire che c'è una collaborazione collettiva nella realizzazione di questi ideali.
Nella tradizione ebraica si può dire che il popolo ebraico, diciamo, gli ultimi 2000 anni, no, hanno contribuito veramente nello sviluppo della storia in questo senso. Si sono stati coscienti di questo compito, diciamo, di preparare il regno messianico, o non è stato possibile, o come si deve vedere?
Questo è difficile poterlo dire. E questo è difficile poterlo dire perché purtroppo, ecco, la collaborazione di tutti, quando a un certo momento viene meno questa collaborazione, succede che poi, per esempio, vengono travolti, uno dei motivi che per esempio ci lasciano così molte volte perplessi, accennavo prima ai 6 milioni di martiri, tra i quali 1 milione di bimbi. Diciamo che i 5 milioni di ebrei, dei decidi, ladri, assassini, insomma, tutto quello che può essere detto. 1 milione di bimbi. Io dicevo appunto il più grande olocausto, è una cosa che col metro umano noi non riusciamo, è quello un contributo. Non lo so, quando si arriva oggi, perché poi tutto assume un valore ai nostri occhi che poi in un altro modo ha un altro valore, ma una cosa di questo genere ha pesato, pesa, oggi che si nega tutto questo da parte di alcuni, va bene? Di più di alcuni. Allora si rimane sconvolto. Quindi se una parte del popolo, ecco, potrei concludere rispondendo a questa sua domanda in questo modo, se una parte del popolo coscientemente ha fatto del suo meglio, una parte certamente ridotta, non si può dire purtroppo che sia stato fatto anche da parte degli altri, perché questo è evidente.
Bisogna prevedere che cosa adesso, quando il popolo ebraico ha trovato, diciamo, un'altra maniera di esprimersi e di vivere in più grande libertà, che si può aspettare forse che adesso ci sarà un nuovo, che no, diciamo, per collaborare in questo senso, diciamo, per il mondo intero.
Questa può essere una possibilità. Questa può essere una possibilità.
Per esempio, chi vive questo pensiero in Israele, per esempio, adesso?
Ma, ecco, io le risponderei con una battuta. Un conto è quando il bambino dice: io sto buono perché la mamma mi dà la mela. Io se fossi la mamma la mela non gliela darei. Va bene? Io sono buono perché devo essere buono. Capisce? Ora, se uno lavora e dice: adesso stiamo buoni, intanto viene lì, sì, e poi facciamo, vediamo come si mettono le cose. Capisce? L'ho preso un po' scherzosa lei. Ma io credo che quando la gente oggi in Israele lavora seriamente, parlo di quelli anche lì, tutto il mondo è paese, ma quelli che lavorano, costruiscono, va bene, e trasformano, chi è stato in Israele ha visto, perché oggi si fanno le grandi discussioni, eccetera, io vorrei cominciare a mandare i grandi diplomatici o politici o i grandi politici a lavorare una mezza giornata in un kibbutz come lavorano veramente quelli, va bene? Ecco, e hanno trasformato il deserto e hanno dimostrato che non è soltanto quella terra lì che è veramente stillante latte e miele, come nella Bibbia, ma che anche larghe zone di terra altre possono diventare stillante e miele. Quel giornalista italiano, come si chiama, non mi ricordo, che ha scritto reportage su Israele, Ibra Montanelli, che una volta ha avuto una battuta molto infelice sulla Sicilia, di fronte alle difficoltà economiche, eccetera, ha detto: fate venire un certo numero di israeliani e li trasformeranno alla Sicilia. Ha avuto una battuta infelice, però la Sicilia è un terreno fertile e c'è una grande miseria, ma perché? Ora, lavorare, io credo che lavorare onestamente, faticare, lì ci sono dei segni, è difficile dire, però là dove c'è un lavoro fatto in questo modo. Lei è stato in Israele, vede, a un certo momento dice, ma qui c'è, qui non ci siamo ancora arrivati, c'è ancora la sabbia, e subito dopo ci sono gli aranceti, c'è la cosa, c'è il lavoro. Quella, si ricorda, proprio l'altra volta io avevo ricordato qui, di fronte a una domanda che mi aveva fatto un sacerdote, quella battuta di Ralph Cook, quando ha detto, quando hanno costruito il codice a Kodashim, chi l'ha costruito? Hanno costruito gli operai con il loro sudore, con i loro abiti, codice è diventato loro. Oggi siamo, e questo è anche un concetto che è espresso da Ezechiele, oggi si sta ricostruendo questa terra, che domani sarà quella che naturalmente la Torah è valida, è sempre un faro e una guida, l'avvicinamento porta a delle determinate conclusioni, l'allontanamento porta purtroppo a delle altre conclusioni, questa è la storia ebraica, però oggi dovrebbe, ecco questo, perché molte volte questo sforzo reale, mentre è apprezzato da persone oneste, e invece da altre è osteggiato. Qui vi ho letto alcune cose, poi vi avrei fatto un'offesa a continuare a leggere, ma da sacerdoti che dicono di queste cose. Ecco, perché? E questo è un contributo, questo non è. Lei si riferisce a quali capitoli in particolare di Isaia? Ma tutto questo periodo qua è il lei sa benissimo, adesso non entriamo in nelle questioni scientifiche, nella divisione del libro, eccetera, ma non c'è un passo in cui si parli di una persona, è tutta un'epoca e qui evidentemente questa seconda parte ha molti riferimenti, ne parla del ritorno da Babilonia, va bene? C'è questo e quindi è una rinascita nazionale ed è una rinascita spirituale del popolo. Lei ci trova, no, se lei trova qualcosa di diverso, io le sarei grato da quello che ho detto io. Io le sarei grato se lei me lo facesse notare, io qui c'ho il testo, se vuole venire a sentire, lo vediamo insieme, se vuole. No, vieni, perché? Ma vede la sofferenza. Sì, prego, prego.
Non vogliamo scendere in casa del Signore e non affidare alla persona, alla profezia storica,
vorrei
dire.
Ma il servo di Dio, secondo l'interpretazione, passi della Bibbia, lei sa benissimo come non siano facili ad interpretarsi, soprattutto quando si risale al testo ebraico, perché se si comincia a partire dalla traduzione eccetera diventa una cosa molto complicata. Ma il servo di Dio, io l'ho accennato proprio alla fine della conversazione, è, secondo una tradizione rabbinica molto diffusa, è il popolo ebraico. E se noi diamo però questo valore di sofferenza generale, appunto perché far venire queste sofferenze, cosa vuol dire? Vuol dire rinunciare, non per un'idea che sorge, rinunciamo a qualcosa, eccetera, ma vuol dire rinunciare al proprio egoismo, affrontare la verità, battersi per la giustizia, vuol dire soffrire. E gli ebrei, guardi che se lei vede un momentino tutto l'iter della storia ebraica, perché tutta questa sofferenza? E in fondo si sono mantenuti fedeli a un'idea, perché è evidente che se gli ebrei avessero rinunciato come consiglia qui, dice se non è ipotesi perché continuano. Del resto lo disse anche Benedetto Croce, finita la guerra nel 45-46, disse ma perché gli ebrei continuano con tutti questi martirologi? Basta, si confondano con gli altri e la finiscono. Al che rispose il mio maestro Lazio dicendo lei non avrebbe dato questo consiglio ai suoi liberali, anche se sono pochi in Italia, va bene? Ora, Israele si è mantenuto fedele a quest'idea l'ha difesa. E guardi un caso che non so quante volte venga meditato, perché molte volte si studia la storia così distaccata, ma se si inserisce la storia nella storia di tutti i popoli, vede che Israele è un barometro. Là dove si scatena contro la minoranza, per motivi religiosi, per motivi sociali, per motivi economici, è una grande quantità, ma là dove si scatena la belva della persecuzione contro gli ebrei, non è soltanto contro gli ebrei. E guardi l'ultima, Hitler sale al potere e sta come primo programma via gli ebrei. Che cosa avrebbe fatto se fosse riuscito a tutti i paesi del Mediterraneo sarebbero scomparsi. E leggevo poche settimane fa un articolo dove diceva che Hitler non volle prendere in esame la questione della bomba atomica perché secondo lui era una diavoleria che era nata da mente ebraica. Non fosse altro che per questo ci avrebbero servito gli ebrei, dicevo a mio figlio, perché se mai avesse trattato bene gli ebrei sarebbero rimasti in Germania Einstein e tutti gli altri, chissà cosa sarebbe successo. Ma c'è questo, è un barometro, la persecuzione si scatena implacabilmente nei secoli, la rivolta di Haimitti, 1648, 1648, 1658, circa 1000 ebrei nella zona che oggi è Polonia, Ucraina, eccetera, è tutta una rivolta contro la nobiltà polacca, eccetera, strada facendo, è evidente, ci si acquista dei meriti particolari facendo fuori gli ebrei. Quindi, là dove, non so se lei ha mai avuto occasione, provi a esaminare un periodo di storia e vedrà dove si è scatenata in una forma violenta una persecuzione contro gli ebrei, là c'è una situazione politica, sociale difficile, e dove si può anche scatenare, diciamoci, nello studio comparato della storia, anche là dove ci sono delle altre minoranze, può capitare lo stesso, va bene? Quindi, ecco, il servo di Dio anche in questo, non c'è dubbio, è che purtroppo, appunto perché i nostri orizzonti, ciascuno ha il suo orizzonte, esclude quelli generali, e allora evidentemente passa in seconda linea quel dato fatto, quel dato episodio, e non si va a vedere fin dove si può sondare, fin dove si possono trarre delle conclusioni. Ma purtroppo è così, e ancora oggi in tanti altri paesi si potrebbe vedere quello che sta succedendo nei paesi dell'est, oggi chi lo sa. Gli ebrei polacchi vengono cacciati via e hanno avuto l'unico, quei pochi che sono rimasti, circa 3 milioni sono finiti nei forni crematori, adesso sbattono fuori quei pochi che sono rimasti. Che cosa vuol dire questo? Purtroppo vuol dire qualcosa di brutto anche per la Polonia. Io non mi preoccupo soltanto per gli ebrei, mi preoccupo per questi altri popoli, perché non c'è dubbio è quello che sta succedendo in Russia o in altri paesi, là dove ci sono movimenti che a un certo momento colpiscono, è come un corpo debilitato che viene colpito nel punto dove è più debole, là dove ci sono dei grandi movimenti che scoppiano a un certo momento, il primo a essere colpito. Perché tutto questo avvenga? E questo io non ne so dare una risposta, posso ripiegarmi sulle pagine della Bibbia e cercare umilmente una qualche ispirazione, ma rimaniamo tutti e due, io e lei, a guardare in alto in cielo.
Ora una conversazione 10 di Tevet e il secolare martirio ebraico di Augusto Segre.